voce. Libri, storie, idee con Michele Serra.
E dunque buon pomeriggio, bentornate e bentornati con Alice. Oggi abbiamo libri che raccontano storie di vita in tempi e luoghi diversi e soprattutto generazioni diverse, perché la prima delle due generazioni che raccontiamo oggi, quella cronologicamente precedente, è la generazione nata intorno alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che è poi la generazione del padre di uno degli autori più conosciuti del nostro territorio, che è Fabiano Alborghetti, già direttore della Casa della Letteratura prima di Mara Travella, ma anche semplicemente in questo caso un figlio. Figlio di un padre, di un uomo che oggi non c'è più e che lui ha voluto raccontare riannodando i fili di una vita che è stata piena di cose, a partire da un quartiere della Milano operaia degli anni 60. È una vita non facile, fatta di difficoltà economiche, di tanti lavori diversi, magari anche un po' di arrabattarsi. E oggi quella vita Fabiano Alborghetti ha deciso di raccontarla con un romanzo in versi che si intitola Il movimento elementare. L'altro autore che avremo oggi con noi e con Alice racconta invece una generazione più recente, quella dei figli degli anni 90, e racconta un ragazzo che da una realtà di provincia si trasferisce in una grande città e poi per questioni familiari, amicali, torna al paese 10 anni dopo ed è costretto anche lui a riannodare i fili di quella che è stata la sua vita giovane. La vita giovane, che è anche il titolo di questo romanzo, di cui si sta parlando molto e anche bene oltre confine, e che è il terzo di uno scrittore ancora piuttosto giovane anche lui, che si chiama Mattia Insolia.
Da principio io avevo un altro titolo in mente, poi pensandoci e ripensandoci, lavorando con la mia editor, lei mi ha detto che c'era questa frase dentro il romanzo, che era: mi mancherà la vita giovane, ma mi mancheranno anche tutte le cose che non sarò mai. E quindi mi ha detto, in realtà questo è un romanzo sulla vita giovane, cioè è un romanzo sul periodo della nostra vita in cui noi eravamo potenziali, perché la vita giovane non è necessariamente l'adolescenza, non è necessariamente il periodo in cui siamo stati dei ragazzi, è il periodo in cui noi avevamo di fronte una scelta infinita di possibilità, in cui davvero eravamo potenziali e potevamo essere tutto ciò che aspiravamo ad essere. E quindi la vita giovane è questo, ed è qualcosa che ha a che fare con l'essere giovani oggi sicuramente, ma anche con quando lo siamo stati. Quindi io credo, spero, sia un romanzo che parla anche a generazioni più datate, per così dire.
E questa era proprio la voce di Mattia Insolia, che tra poco farà partire, primo ospite di oggi, il nostro viaggio con Alice attraverso queste generazioni diverse. Prima di cominciare davvero, però, ascoltiamo una delle più meravigliose canzoni contenute nel secondo e altrettanto meraviglioso disco di Bob Dylan, The Free Will in Bob Dylan. La canzone si chiama Don't Think Twice, It's Alright.
Well, it ain't no use sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I am told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind, you could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.
Don't Think Twice, It's Alright, e La vita giovane, invece, è il titolo del primo romanzo che raccontiamo oggi in questo viaggio tra le generazioni, ed è stato definito proprio un romanzo generazionale di uno scrittore generazionale, che poi questa cosa dei romanzi generazionali vuol dire sempre poco. E non credo che la definizione interessi molto allo stesso Insolia, che peraltro a 30 anni e al suo terzo romanzo è uno dei giovani scrittori più interessanti di questa generazione italiana, e qui appunto racconta la vita giovane di un ragazzo che è scappato dalla provincia, da questo paese che ha un nome inesistente, si chiama Foro però, quindi ti fa già venire in mente un buco vuoto, no? In qualche modo evoca già qualcosa in negativo. Ecco, il protagonista invece si chiama Matteo, Teo, lo incontriamo mentre sta tornando al paese dove si sposeranno i suoi amici d'infanzia, fidanzati da sempre, e al paese non ci sono solo gli amici, ma c'è anche la famiglia, la madre malata di Parkinson, il padre che non riesce a essere un padre nel senso più profondo del termine, e ci sono tutti i ricordi di appunto di quella vita giovane che poi noi leggiamo nel libro, raccontata e intrecciata con il presente. E ci sono tutte quelle cose che nella vita giovane sono importanti e anche devastanti: l'amore, l'amicizia, ma anche la violenza, la droga, il sesso. Ci sono tutti quelli che oggi amiamo definire traumi, e che forse in effetti in alcuni casi, in molti casi lo sono, non è solo una moda definirli così. Insomma, è un romanzo denso, è un romanzo realista, è un romanzo sulla vita giovane e quindi sull'adolescenza. E allora sono stato a trovare Mattia Insolia a Milano e da lì, dall'adolescenza, siamo partiti.
Secondo me l'adolescenza è il momento in cui scopriamo il disagio. È il momento in cui scopriamo il disagio come una... Sotto tanti punti di vista, nella sua accezione fisica, perché nell'adolescenza cominciamo a crescere, il corpo cambia. Nella sua accezione fisica, perché scopriamo il corpo dell'altro, degli altri, e scopriamo che gli altri possono, vogliamo che vengano a contatto con il nostro, ma anche nella sua forma psicologica, emotiva, perché capiamo che ci dobbiamo aprire agli altri anche sotto quel punto di vista. È il momento in cui ci immergiamo nel mondo, e immergersi nel mondo, secondo me, significa aprirsi a un punto tale da scoprirsi, da essere un po' più nudi di fronte a chi abbiamo attorno per prossimità emotiva, per prossimità elettiva, e quindi scoprirsi a disagio e scoprire che affrontare quel disagio vale la pena.
Si dice molto spesso in questo momento storico, è diventato quasi un luogo comune, che non esiste più l'età adulta, non si arriva mai a quell'adultitudine che c'era un tempo. È vero?
Io non ci sono ancora arrivato, quindi in realtà non è forse la risposta, non ho la risposta. Però penso che per cercarla dovremmo andare in varie direzioni. C'è una direzione che ha a che fare con il sociale, con l'economico e con il politico, cioè noi abitiamo un tempo in cui raggiungere l'adultità è qualcosa che viene spostato sempre più in là nel tempo e ha davvero a che fare con il tempo che abitiamo, ha a che fare con il contesto in cui siamo immersi, vale a dire tutto costa di più, il lavoro è sempre meno pagato, comprare casa, stare in affitto, per persone della mia età e più giovani è più complicato rispetto che per le persone delle generazioni precedenti. E quindi questo è un tema che ci rende degli adolescenti che devono, non vogliono, ma devono abitare la loro forma di ragazzo per più tempo rispetto forse anche a quello che vorrebbero. Poi c'è anche un discorso, cioè crescere fa paura, secondo me. Diventare degli adulti fa paura perché significa che tu stai prendendo delle forme sempre più nette, sempre più definitive, sempre più stringenti. E questo fa sì che se si può allontanare quel momento, perché non farlo? L'adultità, secondo me, è un momento che si sta pian piano allontanando per tante ragioni. E per certi versi è un male, per altri no, però è un dato di fatto, secondo me questo sì.
Dunque, Mattia Insolia, come ha giocato tra autobiografia e fiction? Cioè, quante volte si è fermato e ha detto no, adesso sto andando troppo forte, sto mettendo troppo di me stesso, questo è un romanzo e altro?
In realtà ho fatto il processo inverso, nel senso io non avevo mai scritto qualcosa in prima persona, era la prima volta che scrivevo in prima, ho sempre scritto sia i racconti sia anche i romanzi in terza. Poi a un certo punto, pensando alla storia di Teo, che è il protagonista di questa storia, pensando a come volessi scriverla, mi è sembrato naturale usare la prima. E in più una scrittrice che io amo, che si chiama Barbara Kingsolver, è una scrittrice americana, è stupenda, lei è davvero incredibile. E, parlando di un suo romanzo di cui stavamo discutendo, che era Demon Copperhead, mi ha detto: per scrivere una storia complicata e far sì che i lettori credano che quella storia sia vera, devi lasciare che il personaggio la racconti per i fatti suoi. E quindi utilizzare la prima persona è diventato ad un tratto un modo per cercare di far sì che i lettori credessero a ciò che stava avvenendo sulla pagina. Però è successa una cosa che non mi aspettavo che sarebbe accaduta, cioè il confine tra me e lui è diventato sempre più sottile, sempre più sottile, sempre più sottile. E quindi non ero più capace davvero di capire che cosa di me stessi mettendo e che cosa di lui stessi inventando. La commissione è stata così tanta, ci sono state così tante cose di me che ho messo là dentro e così tante cose che invece lui ha deciso di inventare, che è diventato tutto un miscuglio eterogeneo di cose in cui ci sono effettivamente dei dati biografici miei e ci sono però anche delle cose che appartengono a lui. E c'erano dei momenti in cui mi dicevo, va bene, insisto con le mie cose, è divertente, mi piace. Non ho mai scritto autofiction, questa assolutamente non è autofiction, però è stato liberatorio inserire delle cose che mi appartengono in un contesto, in una cornice di finzione, perché trasfigurare la propria vita e renderla narrativa è divertente per capire come sarebbero andate le cose se soltanto un dettaglio fosse cambiato.
Le forme di amore che lei descrive dentro il romanzo sono tante e diverse, però ce n'è una che lei definisce infelice. Qual è?
Io credo che l'unica forma d'amore realmente infelice sia l'amore inespresso, perché nella maggior parte dei casi capita, l'amore inespresso capita assolutamente, anzi è forse una delle forme d'amore che capita più spesso, non lo so. Però io devo dire che nella maggior parte dei casi e per la gran parte della mia vita io ho visto accadere l'amore non ricambiato, cioè amare una persona e non trovare dei sentimenti corrispondenti nella persona. E chiaramente quella è una forma d'amore molto dolorosa, perché ti mette davanti una possibilità mancata, ti mette davanti il punteruolo della gelosia, dell'invidia, della rabbia, di tante cose. Sentimenti che sono indubbiamente spesso poco edificanti. Però quando noi corriamo il rischio di soffrire, di prendere una cantonata, di far star male anche. Quando noi esprimiamo comunque il nostro amore, ci mettiamo in gioco, noi stiamo dando una dignità a quel sentimento. Gli stiamo dando la possibilità di entrare nel mondo, di far parte della realtà e di muoversi con le sue gambe. E soprattutto ci stiamo aprendo al mondo. E quindi stiamo correndo dei rischi che quel sentimento lo nobilitano davvero. L'amore inespresso invece è qualcosa che resta dentro di noi, è qualcosa che non possiamo donare agli altri anche quando magari per gli altri è malaccetto. Ed è un sentimento che poi spesso si evolve dentro di noi, diventa qualcosa che riscriviamo continuamente e quindi è come se marcisse dentro di noi, è come se vivesse una vita sempre al buio nelle profondità di noi stessi e quindi non avesse mai la possibilità di prendere aria, di trasformarsi, di diventare qualcosa d'altro. Io penso che i sentimenti d'amore che noi non esterniamo e che teniamo dentro noi stessi sono dei fiori che appassiscono molto velocemente al buio. E mi domando perché quantomeno non farli prendere un po' di luce, pure se poi in effetti sono destinati alla morte, quantomeno fanno un po' di vita.
Personalmente si considera un romantico?
Assolutamente sì, sono sempre stato il più romantico nelle relazioni che ho avuto fino ad ora. Questo è un rimprovero per tutte le persone con cui sono stato fino ad ora. Sì, sono sempre stato un romantico sia nei pensieri sia anche nei gesti. Ho fatto anche cose che oggi in retrospettiva mi dico erano romantiche, però come dicono i giovani erano un po' cringe forse, si corre quel rischio lì. Sono assolutamente un romantico e sono un romantico anche nell'idea, cioè io ho delle idee molto romantiche spesso che poi si scontrano pure con la realtà, ma sai, secondo me l'amore è lo scopo della vita e il romanticismo è un modo per apprezzarlo, questo scopo della vita, e quindi perché non farlo? Sì, assolutamente sì.
Altro tema fondamentale che c'è nel libro è l'amicizia. Ecco, la fine di un'amicizia è uno dei grandi lutti che però non sono socialmente riconosciuti ai nostri tempi. Eppure può essere un fatto molto doloroso, però è molto meno accettato socialmente.
Sono d'accordo. Tra l'altro, secondo me, della fine di un'amicizia non si parla mai abbastanza. È qualcosa che è stato scritto in letteratura, cioè ho trovato diversi romanzi in cui c'erano delle amicizie che finivano, quei tipi di rami che venivano recisi, e quindi nella letteratura devo dire mi sono sentito abbastanza riflesso, cioè l'ho trovato quel racconto lì, però da un punto di vista sociale, da un punto di vista proprio della realtà, è raro che finisca un'amicizia e ne si possa parlare ad altre persone con i termini, con i toni, con la quantità di dolore con cui parliamo della fine di un amore. Secondo me invece questo succede molto di meno ed è un peccato ed è secondo me anche un po' un nascondersi dietro un dito, perché io penso che la fine di un'amicizia possa essere molto dolorosa. Io ho sofferto per delle amicizie che sono finite e Teo soffre per delle amicizie che sono finite. Perché sai, è un lutto anche quello, non hai più nella tua vita una persona con cui hai avuto un rapporto spesso viscerale, un rapporto molto profondo. E le amicizie tra l'altro secondo me sono dei legami stupendi perché hanno in sé una carica d'amore molto grande, però non hanno l'esclusività che ha sempre avuto l'amore nelle forme che abbiamo conosciuto fino ad oggi, anche se ormai stanno cambiando pure quelle forme. E quindi sì, secondo me è qualcosa di cui non si parla abbastanza, ma è qualcosa che succede molto spesso, soffrire per la fine di un'amicizia.
A proposito di radici recise di cui ha parlato prima, quello che si dice sempre della provincia, che ovviamente c'è moltissimo nel romanzo, è che non ce ne si libera mai completamente, che quelle radici ti tengono lì attaccato anche se ti allontani. E questo è vero?
È molto vero. C'è una frase di Stephen King, non ricordo dove fosse, in quel romanzo, puoi togliere una ragazza dalla provincia ma non puoi togliere la provincia dalla ragazza. Sono nato e cresciuto a Catania, che per certi versi non è assolutamente una città di provincia perché è una città grande, è una metropoli, è enorme, però per altri lo è. Nella mia accezione, in una parte d'accezione proprio di definizione del termine provincia, perché è lontana dal centro. Io quando ero ragazzino sentivo che era lontana dal centro, non c'erano, per esempio, soffrivo tremendamente la mancanza, l'assenza di presentazioni di libri a Catania, non c'erano. I concerti, dovevo andare a Milano o a Roma, per partire e andare all'estero dovevo andare a Milano o a Roma. Mi sembrava un posto dove non succedevano le cose. E questo è un po' essere periferia dell'impero, il sud lo è sempre stato. E la periferia, secondo me, poi diventa qualcosa che ti porti dentro, perché le geografie che abitiamo, le geografie spaziali, poi per certi versi hanno la capacità di diventare geografie emotive, sentimentali. E io mi sento molto strutturato dalle geografie che ho vissuto quando ero ragazzo, mi sento molto strutturato dalla periferia che ho abitato in quel periodo. Io mi muovo nel mondo, io oggi vivo a Milano, che è una città enorme, ma la abito esattamente come abitavo la periferia, perché la periferia mi ha formato, è quello che sono oggi, è quello che ero. Possiamo cambiare molto poco relativamente al presente, e penso che il mio modo di abitare gli spazi, ma anche il mio modo di abitare le relazioni, sia stato molto strutturato dall'abitare la periferia, e quindi sarò sempre un po' quello. E mi piace, sono contento di questo.
Un'altra cosa che mi faceva venire in mente il suo racconto della provincia è una riflessione sul realismo, cioè dove sta per lei il realismo? Quali sono gli elementi che devono essere molto precisi e quelli che invece possono essere cambiati e diventare universali in qualche modo?
Foro, che è il piccolo paese di un centro Italia immaginato dove Teo è nato e cresciuto, non esiste. A me interessava, come era già interessato per il primo e per il secondo romanzo, raccontare una periferia che fosse più dell'anima che fisica, che geografica. Chiaro è che però per poter rispecchiare questa periferia dell'anima mi serviva qualcosa di esterno, qualcosa di esteriore, che appunto in questo caso è Foro. E quando si inventa un posto si ha libertà massima. A me diverte pure per questo, perché io posso inventare le strade, posso inventare le piazze. E quindi il posto è come se nascesse dopo il modo di vivere i personaggi. È un po' al contrario rispetto a come avviene nella realtà. Da una parte, quindi, tu hai una libertà massima, sei il dio del tuo mondo pure nella scrittura dei luoghi. Dall'altra, però, naturalmente devi un po' aderire alle regole della periferia. Quindi ci deve essere un posto piccolo, e io ho raccontato Foro, cioè un posto molto piccolo. Devono esserci delle ripetizioni, delle allitterazioni geografiche, cioè lo stesso pub, lo stesso bar, la stessa discoteca, gli stessi ristoranti. Ci devono essere delle persone che si incontrano per caso, perché in periferia questo succede. Tutti devono sapere tutto di tutti. E la periferia ha determinati piccoli dettagli che accomunano ogni luogo di questo gruppo qua, però poi ogni luogo ha la sua anima, ogni luogo ha le sue caratteristiche, i suoi piccoli diavoletti che si nascondono appunto nei dettagli. E io volevo raccontare una periferia che nei dettagli avesse i suoi piccoli diavoletti.
Dunque, La vita giovane, se posso permettermi, non è un romanzo particolarmente allegro, nel senso che si parte con un mood nostalgico, i sentimenti sono spesso dolci, amari. C'è anche una vera tristezza in diverse pagine. E comunque una delle fonti di negatività maggiore è sempre la famiglia, le famiglie. Ecco, crede sia così per tutti, in senso proprio geografico, o c'è una specificità italiana di queste famiglie infelici?
Allora, da una parte c'è questa frase con cui io vengo sempre fuori quando sono domande del genere, ciononostante non ho mai controllato di chi fosse, se di Kafka o di Proust, che ha detto: fossi stato felice sarei uscito a giocare a calcio, a palla, non sarei rimasto dentro casa a scrivere. È uno dei due, non ricordo chi dei due l'abbia detto, l'abbia scritto. Quindi da una parte a me interessa raccontare dei personaggi in crisi la cui crisi sia simile alla mia. Quindi se non c'è allegria è perché magari abitando quella crisi che racconto, di grandi allegrie non ne abbia provate. Dall'altra, quella mancanza di allegria spesso si riflette nella famiglia, e questo io credo che dipenda dal fatto che, e tornerei forse all'adolescenza, quando siamo ragazzi, il disagio di cui parlavamo all'inizio è qualcosa che noi cominciamo a sperimentare da adolescenti, perché diventiamo degli individui, e cominciamo a sperimentarlo nel primo contesto fisico che abitiamo, cioè la famiglia. Noi scopriamo il mondo pezzo per pezzo. Il primo pezzo che scopriamo è quello di casa. E quindi lì noi scopriamo anche l'infelicità, scopriamo soprattutto l'infelicità attraverso delle persone che per noi sono importanti. E quindi per forza di cose ci rimangono dentro, per forza di cose, quando noi decidiamo di raccontare che cosa voglia dire sentirsi rinchiusi, sentirsi in crisi, sentirsi infelici, torniamo alla famiglia. Questo c'è, sicuramente. Poi la famiglia qui in Italia è un marchingegno complicatissimo. Io non potrò mai dimenticare quando ho intervistato Elizabeth Strout. Mi disse, stavamo parlando della famiglia, le chiesi che rapporto avesse con la madre, avesse avuto con la madre. Lei mi rispose che aveva avuto un bel rapporto, pure se poi una volta trasferitasi a New York lei non la sentisse più tanto. E a me è venuto naturale dirle, mia madre la sento due volte al giorno, una la mattina e una la sera. Lei rimase estasiata da questa cosa perché per lei era assurdo sentirsi così tanto con un genitore. In Italia questa cosa c'è. Da noi la famiglia è un marchingegno più complicato ed è allo stesso tempo, secondo me, una gabbia dorata molto più che in altri paesi. E questo credo sia anche la ragione per cui in Italia la letteratura si è così tanto occupata della famiglia. Senza andare lontano, pensiamo allo Streghe dell'anno scorso, Baiani. Baiani, con l'anniversario, racconta di questa famiglia che fondamentalmente è una gabbia e ciascuno è una gabbia per gli altri. Quindi evidentemente noi abbiamo questa concezione poco allegra della famiglia. Perdonatemi se non scrivo cose allegre, ma la colpa è vostra.
la colpa è nostra, di noi tutti, dice Mattia Insolia, ma a noi tutto sommato non dispiacciono i racconti anche un po' tristi, drammatici. Ci piacciono se sono scritti bene, come questo, La vita giovane, che vi ricordo è edito da Mondadori. Bill Frisell e la sua Brian's Boogie, ci ha portato verso la seconda tappa di questo viaggio minimo tra le generazioni che stiamo compiendo con Alice e con me, Michele Serra, che stiamo compiendo oggi pomeriggio. E questa seconda tappa passa per Milano, la Milano del passato, che è, come dire, una città in trasformazione dove si svolge per buona parte la vita del protagonista di questo romanzo, che è il padre di Fabiano Alborghetti. Il romanzo si chiama Il Movimento Elementare ed è un romanzo in versi, pubblicato dall'editore Gabriele Capelli. Allora, questo padre protagonista, che per Fabiano Alborghetti è stato lontano per gran parte della vita, spiritualmente, ma anche proprio geograficamente, fisicamente. Un padre che ha fatto tanti lavori e un padre che ha attraversato luoghi e epoche del Novecento. E Fabiano Alborghetti è stato ospite di Angeli Carbasini per un'intervista approfondita che adesso andiamo ad ascoltarci per capire meglio cos'è questo Il Movimento Elementare.
C'è stato un momento, un gesto, un'immagine in cui lei ha capito che doveva raccontare questa storia, che doveva parlare di suo padre?
In realtà sì, ed è stato il meno atteso e il meno prevedibile. Ed è stato durante la cerimonia ultima di saluto, quando è mancato, ed è stato quando fuori dalla chiesa, in Piemonte, dove tutto si è svolto, perché nel frattempo era tornato a vivere in Piemonte, ci sono una fila di ambulanze schierate e all'uscita della cassa che contiene mio padre, tutte le ambulanze schierate lanciano questo urlo, questo suono nell'aria, facendo partire le sirene, come ultimo saluto. In quel momento si alzano i gagliardetti, gli stendardi delle associazioni di pronto soccorso dove mio padre ha operato e immediatamente dopo, quando le sirene hanno smesso di suonare, c'è stato questo silenzio roboante dove si è percepita per intero tutta l'assenza di quest'uomo, di quello che ha vissuto, ha compiuto nel bene o nel male. E mi sono reso conto che qualcosa aveva lasciato, qualcosa doveva poter essere recuperato attraverso, chi lo sa, una storia. Non avevo ben chiaro cosa, però lì ho saputo che avrei potuto, dovuto raccontare la vita di mio padre.
Come ha ricostruito i vari momenti di una parabola esistenziale che l'ha vista anche molto lontano da suo padre, sia fisicamente che a livello spirituale.
E anche geografico, perché
sì,
a un certo momento
fisicamente,
io, sì, devo dire che nel momento in cui è mancato e quindi si è proceduto all'azione necessaria della rimozione dei beni dalla casa dove ha abitato, si ritrovano fotografie, si ritrovano tutta una serie di documenti visivi o meno e poi certamente il ricordo. C'è anche il ricordo, talvolta ovviamente appannato, perché il ricordo tendiamo sempre a travestirlo verso il meglio o verso il peggio, non è mai realmente aderente a una realtà. I documenti hanno permesso invece un'aderenza più prossima e più veritiera a quello che è stato la vita di mio padre. Ha tenuto dei quaderni, ha scattato moltissime fotografie, ha conservato praticamente di tutto. Non era un accumulatore seriale, era semplicemente consapevole di forse non volere scomparire lui mentre era ancora in vita, o forse è stata una possibilità, un'ancora, una boa dove potersi aggrappare in un oceano dopo che la sua vita è stata interamente mandata a catafascio dall'aver lasciato Milano e dall'aver divorziato. Ecco, in qualche modo credo si sia voluto aggrappare a un qualche cosa, conservando. Quel conservare è stato poi il mio punto di partenza per andare a scavare.
Un uomo che riusciva ad entrare in profonda empatia con gli altri, dare vita ad un'impresa come la Croce Rossa in uno dei quartieri più disagiati della Milano operaia, un uomo che dispensava ceffoni e cinghiate ai figli. Fabiano Alborghetti, lei è riuscito a ricucire i diversi ambiti indossati da un uomo che sulle prime non genera empatia. È stato il processo di scrittura a distillare, a decantare le incomprensioni del passato?
Forse sì, forse la scrittura ha messo in ordine in un caos sia emozionale che di vicende che sono state vissute e moltissime dove io non ero presente perché accadute prima che io nascessi. La scrittura forse è in qualche modo stata quella picconare un terreno non battuto per farne una strada e trovare un senso all'interno delle contraddizioni di un uomo che forse è sempre stato impreparato alla vita, nonostante spesso ci si ripeta che essere un padre è un mestiere completamente nuovo, perché bisogna improvvisare da capo, da zero, senza avere un pregresso, così come l'essere un marito, così come qualunque situazione che un essere umano si trova a vivere. Non è, secondo me, interamente così. Perché? Perché abbiamo degli esempi che in qualche modo ci circondano e ci possono guidare se siamo capaci di guardare e ascoltare. Per cui non è vero che si improvvisa tutto, soltanto bisogna essere in grado di essere più aperti. E la scrittura è stato anche quello, un cercare di rimanere più aperti e quindi non tendere né verso la condanna né verso la benevolenza assoluta, ma cercare di trovare un qualcosa che fosse una via di mezzo, non dico veritiera, perché ovviamente è una reinterpretazione per quanto attinenti ai dati, ai fatti, però ecco, quello è stato il percorso che in qualche modo ho cercato di tracciare.
Parlando di suo padre ha lavorato in fabbrica, all'Enel, e poi è stato autista, ne ha fatti di lavori.
E non soltanto quelli dichiarati, perché in tempi come quelli degli anni 60, 70, 80, ma ancora negli anni 90, dove il denaro veniva costantemente a mancare, specie avendo una famiglia ed essendo una famiglia monoreddito, si è inventato una molteplicità di lavori, di impieghi, la possibilità di andare a raspare laddove possibile le lire, perché al tempo c'erano ancora le lire in Italia. E con questo sguardo sempre aperto verso la possibilità di fare un qualcosa, inventarsi un qualcosa e quindi non accogliere qualcosa di preesistente ma fondarlo magari da nuovo, e quindi eccolo magari rappresentante di Ori, cosa che poi porterà dei disastri, nel libro sono ben narrati, riparazioni in cantina di radio e apparecchi e elettrodomestici, molto bravo tra l'altro di mano, monterà degli impianti d'allarme, perché comunque con tutto ciò che è elettrico ha sempre avuto grande dimestichezza, così come grande dimestichezza nel cercare di svicolare attraverso tutte le avversità, hanno vinto le avversità.
E senta, a proposito degli anni 70, lei era appena nato, perché lei nasce negli anni 70, però la Milano di quegli anni, in questo suo libro, non è solo uno sfondo, ma un vero e proprio organismo storico attraversato da tensioni sociali, abbiamo detto trasformazioni profonde, dalla stagione della violenza, lei sì. Ne parla, no? Del mito criminale legato a figure come Renato Vallanzasca, Albert René. In che modo la forma poetica le ha permesso di restituire questa stratificazione tra cronaca, memoria privata e immaginario collettivo?
È complesso da ridefinire a posteriori, perché l'ho fatto, quindi so che esiste, però dovendone cercare un'origine o una metodologia faccio forse fatica. Perché? Perché forse la poesia è il linguaggio per me più affine, riesco a esprimermi con più ampiezza e con più profondità, e quindi anche con la libertà. Si penserebbe che forse è la prosa, sia la prosa ad avere questa ampiezza di respiro, di sguardo, io la trovo invece nella poesia, e quindi nella possibilità di utilizzare o recuperare delle terminologie, dei termini, dei vocaboli che magari non sono più davvero in uso. E dall'altra la costruzione dei passaggi, la costruzione dei versi, e questa scansione, questo sottrarre talvolta, che magari in prosa non è così consentito, in poesia invece rende meglio, perché lascia uno spazio che chi legge dovrà andare a colmare con una propria terminologia o sguardo, e questo mi permette in realtà di suggerire costantemente, andare a ficcare lo sguardo e il dito all'interno della realtà, circumnavigandola talvolta.
Quindi per questo ha scelto la versione del romanzo in versi. Perché non ha optato per un romanzo?
Proprio come dicevo prima, per la possibilità data dalla poesia di lasciare dei buchi, da un lato, la grande libertà espressiva che la poesia mi permette, essendo poi la lingua che io in qualche maniera mastico e adopero di più, non che non scrivi in prosa, ma la poesia per me è il respiro. La poesia, e quindi creare un romanzo in versi, ha dato modo di procedere con una costruzione di quanto viene narrato con un linguaggio molto più sbrigliato, molto più libero, tenendo comunque presente che è tutto sempre ipercontrollato e non c'è nulla che lascio andare. però la poesia ho sentito che fosse l'unica lingua potenziale e possibile per raccontare una storia di questa ampiezza. Se l'avessi fatto in prosa sarebbe diventato forse didascalico.
Alborghetti, le posso chiedere di leggerci alcuni versi?
Il movimento elementare. Tornare dove tutto è iniziato, ripartire da dove è nata la stirpe, ma è un qualcosa di secondo che in sé la terra assorbe e annulla. Mio padre aderisce a ciò che è il dolore, l'ordine della riduzione. Nella corrente istruisce il corpo scarno a un'era successiva. Come Omero molto tempo rimase sommerso, non fu capace di tornar subito a galla sotto l'assalto della grande onda. E così mio padre, che da tutto questo viene sommerso, non è capace di tornar subito a galla, è sotto l'assalto dell'onda, eppure che sia stato per volontà o perché un corpo immerso subisce una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del liquido spostato, infine riemerge. Il luogo, la via di mezzo è Grignasco, Valsesia. Il sobborgo natale è poco più a nord, prendendo sul fianco la provinciale.
Senta Alborghetti, nella quarta di copertina viene speso il nome di Annie Arnaud. Quanto ha inciso nel suo lavoro la scrittura di questo premio Nobel francese?
Tanto, devo dire, al di là anche dell'amore personale, quindi nelle vesti di lettore e non da scrittore. Da lettore la adoro profondamente, ha avuto questa capacità di mettere a nudo fatti profondamente privati con una lingua profondamente pulita e altrettanto tagliente. È un'istanza che io ho accolto totalmente. È mio uso e costume rapinare ferocemente moltissimi altri scrittori in qualunque mia pubblicazione, è una sorta di omaggio che di norma faccio, è un riconoscere che c'è chi forse ha scritto talvolta o anche molto spesso molto meglio di me, ma la Arnaud in questo caso e per la storia che io volevo raccontare ho trovato fosse essenziale, molto puntuale, una sorta di bussola che mi ha indicato costantemente la direzione in una navigazione dove non sapevo dove avrei potuto approdare.
Vorrei parlare di un altro suo lavoro, Il registro dei fragili. Anche il movimento elementare racconta una persona fragile, ma non lo siamo forse tutti?
Lo siamo sempre tutti, e che la fragilità non è davvero permessa. Perché? Perché è qualcosa che ci insegnano a dover condannare, bisogna in qualche maniera sovrastare la fragilità in luce di un successo, in una possibilità di essere più forti delle fragilità che in realtà ci insegnano a vivere, perché grazie alla fragilità che troviamo un percorso, una strada e il motivo e la possibilità di crescere. La fragilità è permessa esclusivamente quando diventa un caso esempio e quindi si fa di quella fragilità il caso umano per narrare poi quello che è una storia più grande, per insegnarci o impartirci, peggio, una lezione. La fragilità è assolutamente necessaria per fare i conti con ciò che siamo, con ciò che la storia talvolta ci butta addosso. Non è un caso che proprio in Registro dei Fragili la figura del bambino, così dimenticato, talvolta maltrattato da questi genitori che sono presi da altro, in realtà è una storia attinta dalla mia infanzia e quindi, se vogliamo, una sorta di progenitore del movimento elementare. Molto di quello che è stato convogliato in Registro dei Fragili, sotto altra forma e con altra lingua, ritornerà nel movimento elementare con le dovute differenze. E è una fragilità allora dover così accogliere violenza e sopraffazione? No, l'avere forse la capacità di parlarne ed esporlo è forse rendersi partecipi con altri che hanno storie simili.
Lei cita in questo suo lavoro tante voci poetiche, da Omero a Saba a Rosselli, passando a quelli più conosciuti per vicinanza territoriale come Pusterla. Ecco, queste citazioni vengono naturali perché nello scrivere ha sentito l'eco di versi letti e meditati, o c'è stata, diciamo, la volontà di omaggiare queste voci?
No, sono presenti perché ho sentito una fortissima consonanza, e conoscendo poi le opere si accende quella lampadina che dice: ah, però Tizio o Caio hanno detto più o meno questa cosa, o hanno creato questo tipo di atmosfera. Vado a recuperare quindi i versi, il libro, il passaggio, e mi dico: sì, effettivamente funziona. E allora poi lo integro. Però principalmente è una forma profondissima di amore che ho per queste voci che rapino costantemente con gioia, ma citandole, quindi sono sempre reperibili.
Per concludere, Fabiano Alborghetti, chi era suo padre? Chi è stato suo padre per lei?
Una grande domanda. Non ho una risposta definitiva, perché forse è stato più persone contemporaneamente. Se ci fossimo vissuti più a lungo, avendo avuto circostanze di vita differenti, forse avrei avuto un'immagine ancora più chiara. In realtà quella che io ho avuto è un'immagine, seppur completa, comunque parziale. Molto comunque non lo posso immaginare, perché è qualcosa che lui ha tenuto dentro, molto è qualcosa che io ho interpretato della sua vita. Altro è stato il cammino che abbiamo percorso assieme, e questo credo che valga un po' per tutti. Siamo un segreto, nonostante si abbia qualcuno accanto con cui dividere vita e strada, e non saremo mai raccontati per intero a prescindere. E quindi questo enigma è ciò che forse è il tesoro più prezioso.
Credo sia molto vero quello che diceva poco fa Fabiano Alborghetti. Non è che noi abbiamo dei segreti, noi siamo dei segreti, siamo un segreto in generale. E questa appunto era la sua voce al microfono di Angelica Arbasini, che ringrazio, e vi ricordo Il Movimento Elementare nelle librerie, l'editore Gabriele Capelli.
I don't give no thought to the usual talk that's been doing the rounds. That behind the scenes, the girl of my dreams is planning on putting me down. So I'm gonna leave it to fate, and I'm gonna wait till I hear it from you. Are they aware you ain't going nowhere, far as I can see? The love I found is sticking around, and that's all right with me. So I won't make a move, 'cause nothing's been proved till I hear it from you. None so blind or narrow of mind as those who don't wanna see, and never try to be satisfied with their own misery. So I'll save my breath, find out for myself when I hear it from you. When I hear it from you.
Sempre Michele Serra con voi, ancora una decina di minuti con Alice oggi, e arriviamo ai nostri consigli d'autore, o meglio d'autrice, perché oggi siamo qui con Giuliana Altamura, quindi bentornata Giuliana con noi.
Grazie mille, buonasera Michele, buonasera a tutti e a tutti.
Allora Giuliana, mi permetto questa volta di dire io il libro di cui parliamo oggi, perché È un libro opera di un'autrice che sarà ospite a Lugano sabato prossimo, il 21 marzo iniziano gli eventi pre-festival degli eventi letterari del Monte Verità. Lei sarà alla Casa della Letteratura di Lugano sabato prossimo in un evento organizzato tra l'altro proprio in partnership tra Eventi Letterari e Casa della Letteratura. Lei si chiama Niche Dolan, è una scrittrice irlandese ed è anche lei definita una scrittrice generazionale. Io ammetto qui pubblicamente, non l'ho ancora letta, però mi hanno sempre affascinato i titoli dei suoi libri. Tempi eccitanti è un titolo e anche quello che oggi raccontiamo, La coppia felice, molto bello. Ecco, partiamo però magari da Tempi eccitanti, che è stato un po' il suo primo successo, che ne dici?
Sì, esatto. Niche Dolan è appunto una scrittrice nata a Dublino, che ha studiato letteratura inglese al Trinity College, poi a Oxford, e ha esordito con Tempi eccitanti, il suo primo romanzo, che è diventato davvero un caso internazionale. E è stata accostata subito a Sally Rooney, che in realtà è una cosa che succede quasi tutte quante le giovani scrittrici irlandesi ultimamente. Però Dolan ha davvero una voce molto originale e molto riconoscibile. E nei suoi romanzi, sia in Tempi eccitanti che poi La coppia felice, osserva le relazioni contemporanee con uno sguardo davvero molto lucido, analizza proprio il linguaggio dell'amore contemporaneo nelle sue ambiguità e lo intreccia alle dinamiche di potere. Lo fa con ironia, con intelligenza e anche con una certa sottile cattiveria che rende la lettura ancora più gustosa.
E quindi possiamo aspettarci un titolo un po' ironico, cioè questa coppia felice del titolo è davvero felice.
Esatto. La coppia felice è, come dicevamo, il suo secondo romanzo ruota proprio attorno a questa domanda, cioè che cos'è che rende davvero felice una coppia? E soprattutto il matrimonio è ancora il traguardo naturale di una vita sentimentale riuscita? E i protagonisti della coppia felice sono Luke e Céline. Luke ha 28 anni, lavora come manager in una società informatica, Céline invece ne ha 26, è una pianista professionista. Vivono a Dublino, stanno insieme da 3 anni, hanno una gatta, diciamo che la loro storia segue un percorso abbastanza tradizionale, all'inizio non esclusiva, poi più seria, poi la convivenza, finché una sera arriva la proposta di matrimonio. E da quel momento parte il conto alla rovescia per le nozze, ma già alla festa di fidanzamento si intravedono le crepe sotto la facciata di questa coppia felice e ciò che per anni è stato volutamente ignorato, taciuto, comincia poi ad affiorare in superficie. E tra gli invitati ci sono Archie, che è l'ex di Luke, ancora innamorato di lui, e Maria, il primo grande amore di Céline. Eppure non sono gli ex a destabilizzare davvero l'equilibrio, perché il problema è dentro la coppia. Luke è un uomo che in generale evita i conflitti e fatica a scegliere. Céline invece è abilissima a idealizzare, a costruirsi una visione delle cose e a restarci dentro anche quando la realtà la contraddice. E come regola di coppia, scrive proprio Dolan, Luke e Céline non condividono i loro sentimenti, quindi la loro felicità di fatto si fonda su ciò che non viene detto, sulla mancanza di comunicazione. Ecco, Céline vive quasi da eremita, interamente dedita al pianoforte, e Luke si sente messo da parte, come se fosse un elemento di scena nella vita di lei, ed è convinto che Céline si sia fissata con lui perché è un uomo. E dice proprio: l'eteronormatività è una forma di mania quasi ubiqua. Mentre invece con l'ex Maria, donna e pianista come lei, Céline avrebbe potuto condividere molto di più. Però c'è anche da dire che Luke, da parte sua, tradisce ripetutamente Céline, va a letto con altre persone, comprese le damigelle della sposa, e la coppia felice, tra virgolette, si regge proprio in realtà sulla mancata ammissione della propria infelicità.
Ma quindi il protagonista è lui, lei o sono tutti e due?
Ogni capitolo cambia punto di vista, quindi parlano lo sposo, la sposa, l'ex, l'amica, la sorella, è davvero una narrazione corale in cui al centro ovviamente c'è la coppia, però possiamo appunto vedere punti di vista differenti e questo serve un po' anche a relativizzare la verità, no? Mostra come alla fine non esista un'unica versione dei fatti all'interno di una relazione, perché è così. È un romanzo generazionale sicuramente, è profondamente contemporaneo anche perché quasi tutti i personaggi sono queer: Luke, Céline, Archie, Maria, la sorella di Maria, la sorella di Céline, ma la sessualità non è mai tematizzata, è posta semplicemente come un dato di realtà. E a essere messe sotto la lente sono piuttosto le dinamiche di potere, i ruoli interiorizzati, i modelli di felicità ereditati da un sistema che è ancora intriso di eteronormatività, appunto, e di patriarcato.
Dunque, di romanzi cosiddetti generazionali ultimamente ne sentiamo parlare spesso. E allora cosa c'è qui? Cioè, sicuramente c'è una critica profondissima a tutti i modelli tradizionali. Esistono ancora i modelli tradizionali a questo punto, nel 2026?
Esatto, è proprio quello che mette in discussione Dolan, però lo fa in una maniera che è davvero originale, perché ha una prosa che è tagliente, brillante, è fatta di questi dialoghi molto rapidi, ci sono messaggi, vengono riportate le chat, ci sono elenchi che sembrano le note dell'iPhone, quindi è spesso divertente anche proprio dal punto di vista grafico, e c'è il ritmo della narrazione che accelera via via man mano che il matrimonio si avvicina, come se il tempo davvero stringesse i personaggi in una sorta di modo. Quindi direi che in generale è un romanzo che consiglio, perché è divertente, anche spietato, e riesce a smontare con ironia le illusioni romantiche, e mostra come l'amore sia di fatto intrecciato al potere, alla paura e al bisogno che noi abbiamo di essere scelti. Quindi non offre delle risposte definitive, ma mette in scena con precisione emotiva, con una grande capacità di caratterizzazione psicologica, quella che è l'incertezza della nostra epoca, e lo fa regalando al lettore anche un autentico piacere di lettura.
E dunque, insomma, in tempi in cui nelle librerie va molto forte anche il romanticismo, il romance tradizionale, ecco che arriva un libro che con tutto quel romanticismo lì ha poco niente a che fare, e io direi anche per fortuna. Quindi grazie mille a Giuliana Altamura. Ricordiamo Nisha Dolan, La coppia felice, edizioni di Atlantide. E grazie mille, Giuliana Altamura.
Grazie a te, a presto.
Era l'ultimo consiglio letterario con Alice oggi, con Giuliana Altamura e con me, Michele Serra. Vi ricordo che Alice è disponibile anche in podcast sul sito, sulla app RSI. Se volete ascoltare o riascoltare le interviste di oggi a Mattia Insolia e a Fabiano Alborghetti, mi raccomando, www.rsi.ch. E se vi va, restate su Rete 2, perché ora c'è La letteratura per ragazzi nella Tana del Bianconiglio. Alice torna sabato prossimo, un saluto e a risentirci presto.
Alice.